15:10 di mercoledì 7 dicembre del 2022. Ben ritrovati a Maracana qui in rigorosa diretta su TMV Radio. 331-8200-213 per stare con noi con messaggi audio e testuali. Su WhatsApp torna con noi, dopo la breve pausa in studio, Marco Piccari, ben trovato.
Ciao Ale, ben ritrovati.
È rimasto qui, non ci siamo mossi di un centimetro.
Eccoci.
Con Alessandro Santarelli nel frattempo. C'è Daniele Petroselli assieme ad Andrea Magliocca in regia e Gennaro Lapadula che sta approntando gli ultimi collegamenti prima di salutare quindi gli ospiti che interverranno in questo blocco. Anzi, senza prima di salutarli, li salutiamo subito. Luca Serafini, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Luca. Ciao,
buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Bisogna allargare il tavolo perché siete tanti, perciò mi raccomando, brevi e incisivi come sapete essere, come sicuramente Stefano Salandin, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
Buongiorno. Ciao Marco, stai meglio?
Sì, meglio, dai, venerdì rientro finalmente.
Bene, dai, un abbraccio a tutti.
Completa.
Grazie.
Il tavolo Claudio Onofri, ben trovato.
Oh,
mister, buon pomeriggio.
A tutti voi, ciao.
Ciao,
grazie.
Claudio, un abbraccio.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Dalla regia con Andrea Magliocca in debito di un audio.
Tutti i giornalisti juventini o che difendono la Juve è innocente, sempre stata innocente, non ha mai fatto pressione sugli arbitri, non ha mai girato le partite.
No, ma ora gli rispondiamo.
Siete proprio servi della gleba.
Ecco, allora io a questo fenomeno, no, fammi rispondere perché io sono un giornalista juventino e quindi gli rispondo a questo fenomeno e posso dire che a questo fenomeno noi li combatteremo ogni giorno, questi personaggi qua. Ovviamente come li combatteremo? Li combatteremo raccontando la verità dei fatti, come abbiamo sempre fatto, come facciamo ogni giorno a Radio Bianconera. Quindi questo fenomeno qua è quello che inquina poi, quello che, anzi, questi sono fenomeni che vorrebbero il processo popolare, Vox Populi Vox Dei. Ecco, appunto, se ne faccia ragione sto personaggio, perché questa volta non sarà così. Se la Juve ha sbagliato pagherà, ma sicuramente combatteremo contro questi fenomeni qua.
Risposta semplice, chiara e perentoria, anche per andare Salandin, oltre
l'ambientino, capito Salandin, tu che...
Ma lo stanno creando, il problema è che lo stanno creando,
no,
anche
lo stanno creando
anche alcuni nostri colleghi o ex sui social e poi li vanno dietro questi personaggi qua, capito? Poi si tornerà in campo e voglio vedere se, quando si tornerà in campo, quando la Juventus per esempio andrà a Napoli, visto che da Napoli alcuni nostri colleghi, bisognerebbe fare pure nomi e cognomi, stanno gettando benzina sul fuoco.
No, dicevo solo, io non sono juventino, non sono manco giornalista, quindi non mi sento coinvolto. Perché io dico sempre che io non sono un giornalista.
Datemi dello juventino, ma non ditemi giornalista.
No, non sono
scherzo,
un giornalista, faccio il giornalista, c'è una differenza sostanziale. È molto importante.
Qual è?
Luca, fammi sentire anche la saggezza di Luca. Luca.
Ma francamente non so esattamente di cosa stiate parlando, quindi sono
un ascoltatore ha detto che i tifosi, giornalisti,
no,
diciamo,
no,
juventini,
giornalista.
I giornalisti juventini sono servi della gleba, forse vabbè non sa che facevano, forse servi del sistema,
ma
perché della gleba era una cosa riferita,
ma in quel messaggio che abbiamo sentito prima c'è la retorica dei luoghi comuni di questi giorni, serva della gleba, arbitri, mi fanno anche un po' tenerezza sinceramente.
Luca, si parlava di questo.
Io penso solo che sì, che a tutte le latitudini i giornalisti di calcio sono tifosi, quelli marchiati a fuoco e a sangue sono pochissimi in Italia e mi inserisco fra questi, ma viene prima la professione, quindi
appunto,
come ha detto qualcuno prima, viene la verità e il racconto dei fatti, poi purtroppo la storia del mondo, che ci sia qualcuno che ha servito, qualcuno che è semplicemente mio, che qualche altro che è tifoso. Certamente in tutte queste vicende, prima di emettere sentenza, di scrivere verdetti, bisogna tenersi ai fatti. Io personalmente sono sempre moltissimo amareggiato perché queste vicende screditano il mondo per cui viviamo con passione, con amore quotidianamente, e quindi ci mette in grande difficoltà, generando anche questo tipo di reazioni da parte della gente.
Mister Claudio Onofri.
Ah sì, la penso esattamente così, cioè qui il problema grosso non è tanto appunto la delineazione diciamo giornalistica riguardo ai fatti, ognuno ha un suo pensiero, un suo modo di vedere, però purtroppo questo calcio sta andando a rotoli e quindi questo è un segnale purtroppo per chi è appassionato veramente, io mi metto dentro, ve lo dico molto sinceramente, queste situazioni ovviamente non delineano appunto un rinnovamento che ci deve essere al più presto, perché parliamo di calcio a livello internazionale per tutti gli interessi che ci sono eccetera, però soprattutto quello italiano, al di là di Juventus o chi, okay, quello lo decideranno, diciamo, i giudici, però effettivamente e non è solamente un problema di plusvalenze, di bilanci eccetera, ma è proprio un andamento che a me non piace assolutamente. Quindi insomma, io non so con chi sto, se con i giornalisti o chi per loro, però ritengo che insomma bisogna parlarne in maniera sincera, schietta, perché bisogna rinnovare questo calcio che sta andando veramente fuori a rotoli, appunto, come dicevo prima.
A proposito di un andamento che non sta andando per il verso giusto, che non è andato per il verso giusto, mister, vuole partire proprio da lei e poi dagli altri per un flash sulla situazione riferita al Genoa. Blessine esonerato, ci sarà Gilardino contro il Sudtirolo in panchina, ma sembra essere una soluzione ad interim. Leonardo Semplici potrebbe essere l'uomo giusto per provare a riportare già da questa stagione il Genoa in Serie A dopo l'esonero dell'allenatore che l'aveva portata in B.
Ma guarda, io parlo per affetto, diciamo così, non più che per cognizioni, diciamo, da un punto di vista tecnico e tattico, perché l'ho visto poco Gilardino lavorare, anche se appunto sta facendo molto bene alla primavera, eccetera. Io ne parlo proprio da un punto di vista umano, per averlo conosciuto noi in maniera profonda, perché non è che siamo andati mai a cena insieme, però lo ritengo veramente una persona, ecco, allacciandomi, diciamo, anche al discorso precedente. Una persona pura, insomma, da un punto di vista proprio del caratteriale, da un punto di vista dei rapporti, e quindi auguro a lui di fare bene, perché ci sono ovviamente, lui potrebbe essere un piccolo traghettatore in attesa appunto di trovare un accordo con qualche altro più titolato, se vogliamo, allenatore, ma io mi auguro proprio, al di là del tifo che posso ovviamente fare per il Genoa, che lui, perché se lo merita, per me se lo merita alla grande. Adesso vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda il discorso di Blessing, è stato fatto un cancan precedente allo sfascio delle ultime quattro partite, che non era adeguato invece al rendimento della squadra, che era seconda in classifica, che aveva anche dimostrato di avere delle prestazioni, diciamo così, più che sufficienti, non all'altezza forse della rosa che aveva a disposizione. Però poi ultimamente, anche attraverso questa posizione societaria che è bivalente, obiettivamente si sono viste delle cose che non potevano che finire con l'esonero, insomma.
E si infoltisce in Serie B la colonia dei campioni del mondo riferiti al 2006, con Gilardino che va a affiancarsi a Cannavaro, De Rossi, Inzaghi e tutti gli altri. Stefano Sarandin.
Ah, guarda, non conosco la questione tecnica, perché anch'io non ho mai visto giocare il Genoa, perché la B la seguo molto, devo dire, dal punto di vista personale, umano. Mi sono sentito ieri con Gilardino, abbiamo un rapporto profondo, siamo quasi conterranei, abbiamo fatto la nazionale assieme, dovete giocarsi bene queste carte, siamo molto amici, così come sono amico con Semplici, e anche lui sta aspettando. Gilardino, Alberto è una persona splendida, sono d'accordo con Claudio, non c'è nessun discorso da fare. Con altri si discuteva appunto del problema societario, cioè di questo assetto societario che lascia un po' a desiderare. Non a caso l'esonero di Blessing è arrivato in modo tardivo, senza, come dire, tener conto delle dinamiche interne. Quindi più che allenatore il problema mi pare a monte, cioè o nel senso che è la società che ha qualche problema di gestione, e quindi il rischio che chiunque arrivi possa bruciarsi, non a caso appunto con Alberto, no, per Alberto abbiamo fatto un discorso più umano, ma con Leonardo e con altri facciamo questo discorso appunto di capire come la società possa gestire questo periodo di difficoltà dal punto di vista appunto della piazza e anche tecnico dei giocatori. E l'allenatore, a meno che abbia una personalità strabordante, fa fatica in queste situazioni.
Luca Serafini.
Io posso solo dire che il Genoa la situazione è surreale da diversi anni negli assetti societari, e qui i risultati sono poi sotto gli occhi di tutti sulla gestione sportiva. La Sampdoria è passata da una proprietà, diciamo, quantomeno disinvolta, per usare l'aggettivo più elegante, senza, a parte qualche picco, qualche momento di rare soddisfazioni, ma insomma poi lo sfascio è arrivato puntuale ed è sotto gli occhi di tutti. La gestione del Genoa non è stata molto diversa, soprattutto nell'ultimo anno, quando c'è stato il passaggio, il traghettamento plurimilionario di Shevchenko, poi lo sfascio della squadra, non c'è un mercato adeguato, si è parlato con enfasi di questo allenatore, adesso viene sostituito con un traghettatore, purtroppo una città così gloriosa dal punto di vista sportivo, ovviamente non solo, si trova in mani inadeguate, assolutamente inadeguate.
Alessandro Santarelli.
Poco da aggiungere.
Luca, scusa, penso sì. Ci fosse una procura che intercetta a Genova.
Infatti, lo stavo per dire.
Ogni tanto è capitato, eh.
A Genova?
Sì. Insomma. Oddio. Preziosi, non lo ricordo solo io.
Non stavano a Genova, non hanno intercettato, attento, non hanno intercettato a Genova, ma in Lombardia, non a Genova.
Regionalmente, però faceva già il presidente del Genova.
Ho capito, ma se io devo comprare una società la compro a Genova, perché so che lavoro tranquillo.
Beh, soprattutto sul passaggio Garrone-Ferrero, insomma, mi sembra che non ci siano state grosse.
No, veramente ci facciamo. Io sono stufo di farmi prendere per il naso. Sono stufo. Perché se no va bene tutto. E il passaggio appunto della Sampdoria, il Milan da Berlusconi a Yongli e Zhang che fa. Cioè, io sono un po' stufo, ragazzi.
Yongli sempre che sia lì. Yongli.
Perché se no veramente vale tutto. Ma non c'entra niente la Juve, c'entra che io non voglio farmi prendere in giro. E quindi se no vale tutto, veramente. Dai. Ma comunque basta. Scusate.
C'entra il sistema.
Un audio?
Che dice Stefano, c'entra il sistema.
Ce l'abbiamo.
Ciao ragazzi, Andrea. Una domanda per Alessandro, ciao. Visto che lo vedo abbastanza... Vedo che ti sei abbastanza... Ti do del tuo, Alessandro, scusa.
Certo, ma
ti sei abbastanza riscaldato e salti sugli scudi
allora.
Quando si parla di Juve.
No.
Quando parli di contestualizzare le intercettazioni, sì. Alessandro, perdonami, ma nelle intercettazioni dove si vede Bonucci e Paratici che parlano e Bonucci chiede a Paratici, ma non è che questa cosa si può fare, è sicuro? Non è che stiamo facendo qualcosa che non va, una cosa del genere, ce l'ha scritto? E Paratici gli risponde, ma cosa vuoi che ci facciano? Noi siamo la Juve. Quindi oltre ad avere il delirio di onnipotenza, alla Juve c'è anche molta ignoranza, si deduce.
Io ti ho detto prima che non accetterò mai in nessun campo della vita un processo fatto in base alle intercettazioni. Portiamo le carte in aula, vediamo cosa c'è in mano la procura. Le intercettazioni fanno parte del corollario della situazione, ma se voi siete in grado di emettere sentenze in base a delle intercettazioni, credo che io e Marco Piccari potremmo essere arrestati domani, perché se ci intercettano su alcune conversazioni che facciamo io, Marco, Vincenzo, Magliocca, decontestualizzate, andiamo in carcere domani. Punto
non ci andate in merito a processi sportivi. No, certo, però diciamo tu non fai l'amministratore delle finanze della società di calcio di Serie A e Marco
poi sono
fa
il primo a dire
centrale.
Che da quello che emerge, da quello che si legge, si vede un Paratici che si è sentito Dio in terra. Sono stato il primo a dirlo, ma le vogliamo contestualizzare o no?
Questa cosa però del dirigente che si sente di in terra, io l'ho già sentita.
No, però vi siete testimoni.
Hanno preso troppa iniziativa, l'ho già sentita.
Però prima delle intercettazioni, 2 anni fa, io vi dicevo che la Juve aveva dei problemi di gestione,
sì.
La gestione Paratici. Se no,
ma lo dicevano pure Alessandro Santarelli e i giornalisti, diciamo, di chiara fede juventina, guardando anche il calciomercato, le entrate, le uscite, i giocatori. Prego, prego.
No, fai finire a Stefano e voglio fare poi una domanda.
No,
voglio
finito,
la presenza anche di Luca. Io mi risposto un po' sul campo, perdonatemi, perché
no, fai bene,
quando ci sono delle indagini in corso, quando ci sono delle indagini, le cose, noi dobbiamo soltanto attendere i risultati e riportare i fatti, poi ognuno può avere le sue opinioni, e quello è un'altra situazione. Luca, voglio partire un attimo da te, ti voglio chiedere. Questa seconda parte di stagione che prenderà il via, c'è questo ragazzo che io tutti i giorni, quando leggi del Milan si legge spesso, no? Come riaccendere De Catelare, come ritrovare lui per non perderlo, eccetera, eccetera. cosa vi aspetti, vi aspettate in questa seconda parte da questo calciatore? Un cambio netto di rendimento, un qualcosa in più, oppure pensate che sia una stagione da vivere in questa maniera perché è la prima e quindi accettare questa diciamo così, questo giocatore ancora un po' in ombra, ancora che deve crescere? Volevo fare un giro su De Catelare perché rimane comunque un talento che tutti abbiamo sottolineato e che stiamo aspettando. Luca?
Beh, se non è che ci sia la bacchetta magica, ci sono molte volte dei giocatori spessissimo che vengono presi come prospettive, che hanno dimostrato dei valori, che hanno dimostrato di poter avere un futuro molto importante, che poi non rispettano queste promesse. Molto spesso dipende da loro, dipende dall'applicazione, dipende dalla linea che ci mettono nel lavoro. Il Milan in questi ultimi 4 anni ha tanti di questi esempi. Piao era partito in un certo modo, anche i suoi primi 2 anni sono stati molto contraddittori, molto discussi. Calabria 3 anni fa era finito in panchina con Conte titolare, poi c'è stato il caso di Brian Diaz, ma lo stesso Rebic, che non è più uno giovanissimo. Piano piano poi il clima, l'ambiente, l'allenatore, tutto quello che ha capitato a Milano ha avvistato alcune barche. Perché Teller, secondo me, è un seminarista che è entrato per sbaglio in caserma e fino a quando non decide di togliersi il taglio e di mettersi la divisa non va da nessuna parte, perché lui sta passeggiando sotto i portici.
Bella immagine, bellissima, bravo Luca. Bellissima immagine, bravo Luca, bravo.
Un ambiente migliore per crescere, se lo capisce bene, ma io sono molto fiducioso perché i risultati che ho visto in questa ragazza sono veramente superiori alla media.
Mister Onofri?
No, sono pienamente d'accordo. Io conosco da tanto tempo, quando giocava nel Bruges, e secondo me tutti pensiamo con questa frase il calcio è una cosa semplice. Non lo è assolutamente a livello professionistico, soprattutto a questi livelli. Ci sono delle situazioni che convergono magari attraverso appunto sotto il profilo dello schieramento tattico e quindi giocatori messi nelle posizioni giuste, eccetera, però soprattutto per quelli che vengono da fuori, da altri campionati, ci sono a volte dei periodi di ambientamento che sono più o meno lunghi, però bisogna sempre rifarsi alla caratura dimensionale che ha il giocatore, e per me questo è un giocatore che prima o poi farà la differenza anche al Milan. E quindi
in che ruolo lo vedi meglio, mister?
Lui al Bruges giocava praticamente come trequartista, insomma come mezzala di d'attacco, ecco, può fare anche il terzo in un centrocampo a tre, è un giocatore
ogni tanto
che
pure
ha...
seconda punta, vero mister?
Ma sì, raramente ha giocato così in Belgio, però lo può anche fare in situazioni particolari, diciamo, ecco. Però per me più che altro deve vedere alla porta con il viso davanti, diciamo così, partire, scambiare con la punta, andare poi al cross, andare al tiro, eccetera. Ha qualità tecniche veramente importanti, quindi il suo ruolo ritengo che sia questo. Poi ovviamente ogni allenatore ha una sua stesura dal punto di vista del metodo, del sistema, degli schemi, eccetera, e quindi poi ti devi adattare anche a quello. Però ripeto, questo è un buonissimo giocatore, sicuramente, ancora non l'ha fatto vedere, ma prima o poi lo farà.
Sarandin?
No, mi piaceva molto la definizione appunto del seminarista, ma soprattutto è arrivato in un posto dove c'è sangue, come diceva Hemingway nell'incipit di là dal fiume tra gamberi, c'è sangue e merda. Io ho seguito il derby allo stadio e lui si perde Brozovic perché non gli sembra normale che uno come lui debba seguire un giocatore che va in attacco. Quindi è proprio quello, è una questione mentale, una questione di abito, giusto quello che diceva Serafini, è una questione di abito, lui non c'ha quest'abito. E dunque non lo so quanto possa cambiare.
Stiamo parlando comunque di un ventunenne che ha...
No, hai ragione.
Una decina di partite già in nazionale, ha già tante partite nel campionato. Cioè, voglio dire,
però mi chiedo...
tenersi a una maturazione che a questi livelli, soprattutto, cioè i massimi del nostro campionato, giocando in una squadra che vuole iniziare lo scudetto, non è semplice adeguarsi immediatamente, però bisogna tenersi esclusivamente alle qualità tecniche e a metterlo al posto giusto, al momento giusto. Questo sì, è vero, però ritengo proprio che abbia tutte le possibilità.
Qualità non discutiamo, però tu hai ragione su. Tu hai ragione sulla qualità, ma io ti dico, ad esempio, proprio sulla nazionale, no? La nazionale come quella del Belgio, esangue, proprio cotta, lui non fa un minuto quasi quanti ne ha fatti al mondiale, quindi è evidente che anche lì, passatemi questo termine un pochino, come dire, banale, è un tacchino freddo, cioè uno che non si sa imporre, perché se ti dico, se io sono il CT della nazionale, vedo De Ketter in allenamento, che mi mangia il campo, che rispetto a quegli altri e sono con l'acqua alla gola, lo faccio toccare. Se manco lo metto nella nazionale in cui che sto finendo un ciclo drammatico, allora vuol dire che proprio non mi fa vedere nulla. E questo mi
No, ma quello che intendevo dire, scusami se ti interrompo, è che l'età è tutta dalla sua parte, cioè vuol dire, non è che a 21 anni immediatamente se sei un giocatore completo, a meno che non sei un fuoriclasse, Pelé a 21 anni era già...
Poi è integro, però, cioè nel senso, non ha avuto grandi infortuni.
Però Claudio, posso dirti una cosa? Cioè, sì. Capisco quel messaggio che ci stai mandando, ci mancherebbe, però è anche vero che all'estero abbiamo visto 21enni essere veramente performanti, no? Perché diciamo sempre maturano prima, giocano prima nelle grandi squadre. Io ho la sensazione che sia una questione un po' più caratteriale che tecnica in questo ragazzo.
Forse pure fisica, il fatto che sia stato comperato alla fine del calciomercato dopo una lunga querela, si è perso una parte della preparazione.
Non lo so, mi sembra un po' troppo principino. Quindi la sensazione vedendola, io ripeto, non l'ho visto con il Brucio, l'ho visto più in Italia e quindi mi ha dato una sensazione...
Devo fermarvi al volo, dobbiamo... anche perché abbiamo sforato, ragazzi,
prima di salutarlo, sì. Proprio al volo, Stefano, mi sembra doveva finire.
No, Stefano. Solo per chiudere sulla cosa del principino, ho visto 3-4 partite del Milan velocissime, quattro partite del Milan, e ho questa sensazione che lui sia un po' infastidito al fatto che gli vanno addosso, gli fanno i contrasti, cioè come uno ma come osi, sono De Ketelaar, questa roba
può fare il portiere al massimo, allora.
Carina,
ho avuto questa sensazione e devo dirvi che con molta umiltà di solito mi sbaglio poco su queste sensazioni, è 20 anni che le vedo, insomma.
Il tempo ci darà la risposta,
okay. Luca, ciao, 30 secondi e ti saluto. Mi dai una percentuale, tanto anche questo è un ritornello sul rinnovo di Leao, perché leggo sempre rientro il mondiale, si deciderà, che percentuale possiamo dare ad oggi? Bassa, alta, media? Luca non c'è più.
La percentuale è caduto Luca Serafini, e gliela dobbiamo richiedere. Tanto nel frattempo, vabbè, Marco Piccari, salutiamo. Non l'avranno firmato il rinnovo, vabbè, di contratto, io lo potremo sicuramente richiedere. Un saluto a Luca Serafini, ci ha già salutato Stefano Sanandina, anche mister e Claudio Nofri, un abbraccio, a presto.
Buona giornata a tutti, ciao.
Per Marco Piccari, Alessandro Santarelli, una piccolissima pausa, torniamo tra poco.